Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi, capitolo 6, per continuare con questo nostro studio sistematico del libro di Corinzi che ci ha portati a questo... Stanno arrivando dei messaggi, scusate, devo spegnere. Ok, e vogliamo leggere Prima Corinzi 6 dal 9, seconda parte, fino al 11. Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori, erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. Mi ricordo quando ero al college negli Stati Uniti, ero andato in questo college in mezzo dell'Ohio e mi sono presentato per fare le prove per giocare nella squadra di calcio. Io ero convinto delle mie capacità calcistiche, ero stato cresciuto in Spagna, avevo giocato a calcio tutta la mia vita ed ero convinto che il mio livello era più alto di quello degli americani. E ho fatto il provino e ho pensato che il mio contributo era stato sopra la media. Non volevo essere orgoglioso, però ero abbastanza contento. Sono tornato a casa, è passato qualche giorno, aspettavo la telefonata del coach e la telefonata del coach è arrivato, ma non mi ha detto quello che mi aspettavo di sentire. Mi ha detto queste parole: Keith, tu non sei abbastanza bravo per fare il calciatore. È dura sentirselo dire per un ragazzo, un diciottenne. Sono cascato a terra, il mio sogno era scoppiato, la verità mi aveva dato uno schiaffo in faccia. Questa mattina ci troviamo davanti a uno dei brani forse più, come dire, spaventose, uno dei brani più che mette a nudo nella Bibbia. A nessuno piace pensare alla possibilità che sta vivendo una bugia. Ci raccontiamo ogni giorno delle bugie, quasi ad ogni momento, per non dover fronteggiare la verità su noi stessi. Il nostro rigetto di fronteggiare la verità a volte si può vedere in cose superficiali, nel caso dell'uomo che non è bravo a fare dei lavoretti o dei lavori in casa, ma è convinto che lo è. O forse avete visto una persona che non tollera sentirsi dire la verità su se stesso, perché ha vissuto sotto una bugia per così tanto tempo. E la verità ci spaventa. E nessuna verità ci spaventa o dovrebbe spaventarci più della verità di cui Paolo parla in questi versetti. E ciò di cui parla Paolo in questi versetti è questo: è possibile credersi un cristiano e non esserlo? Possibile essere convinto di essere un cristiano e non esserlo? È possibile vivere tutta la vita professandosi cristiano, ma alla fine della corsa essere esposto come un non credente? È possibile vivere sotto questa illusione, sotto l'influenza di una bugia? Nel mio caso la bugia sotto la quale vivevo era che ero un calciatore quando non lo ero. Ma in questa sfera infinitamente più importante dell'esperienza umana è anche possibile vivere sotto una bugia. Questo è l'argomento di Paolo in questi versetti. Paolo non li accuserà direttamente, presenterà il principio, però quello che Paolo sta continuando a insegnare in questa porzione di Prima Corinzi è che I corinzi si stanno comportando nelle loro azioni e nei loro cuori in un modo contrario alla giustizia di Dio. Non dobbiamo pensare alla giustizia, quando dice qua gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, non l'ingiustizia sociale, ma l'ingiustizia morale. Romani 14, 17 dice: il regno di Dio consiste in giustizia, pace e gioia. Giustizia vuol dire vivere in modo giusto, vivere in modo corretto, vivere in modo moralmente approvato da Dio. Come detto, Paolo non li accusa, non parla alla seconda persona, non dice voi siete ingiusti, si avvicina quando usa la parola fate torto, una parola collegata alla parola giustizia, presenta il principio e dice chi è caratterizzato, chi è definito da ingiustizia di cuore e di comportamento è escluso della salvezza. Mette il principio e poi lascia ad ognuno ad arrivare alla propria conclusione. E la conclusione alla quale deve arrivare ogni persona leggendo questi versetti è questa domanda: sono io? Sono io uno che rientra nella categoria di cui Paolo parla? Ricordiamo che Paolo sta parlando alla chiesa di Corinto, sta parlando a persone che si professano cristiani. Non ai peccatori in generale, ma a dei peccatori dentro della Chiesa. Quello che Paolo vuole che riflettiamo è che non importa il modo in cui uno si etichetta, se il peccato caratterizza più la vita di una persona più che la giustizia, la correttezza morale di Dio, una persona così non è salva. Vogliamo entrare nel nostro testo per considerare quattro verità legate alla persona che si professa credente ma non vive come tale. Che si professa cristiano ma non vive come tale. Prima di tutto, la condizione del peccatore che si professa credente ma non vive come tale, versetto 9b, non vi illudete. Qual è la condizione? È la condizione di essere illusi, di essere sotto un ammaliamento, sotto un inganno. Non vi illudete né dai vostri cuori ingannevoli, così pronti ad autogiustificarvi e dichiarare un verdetto di innocente a colui che in realtà è colpevole. Non vi illudete né dai vostri propri cuori o giustificazione, né da coloro che spacciano l'idea che puoi professare e non vivere. Non vi illudete. Persone che professano ma non vivono non erediteranno il regno dei cieli. Voglio che guardiamo insieme un brano che spiega questo ammaliamento, questo inganno, in Ebrei capitolo 3, versetto 13. Ebrei 3, 13. Guardiamo insieme per vedere come può avvenire questa condizione di autoinganno. Come può arrivare una persona a credersi cristiano quando non lo è. L'autore degli Ebrei in versetto 13 dice questo: esortatevi a vicenda, questo è quello che dice l'autore degli Ebrei, di fare, punzecchiare, spronare, ricordarvi a vicenda qual è la strada della giustizia da percorrere, esortatevi a vicenda, chiamatevi reciprocamente ad una conformità ai requisiti morali di Dio, a vicenda, ogni giorno, non fate passare troppo tempo tra un momento ed un altro in cui vi chiamate ad una rendicontazione a ciò che Dio si aspetta dai credenti, finché si può dire oggi, cioè finché siamo su questa terra, oggi si può dire oggi? Sì? Dunque oggi ci esortiamo a vivere in conformità alla moralità di Dio. E poi la frase che voglio farvi notare, perché? Perché questa attenzione così importante, frequente, a esortarci ad evitare ciò che condanna e a inseguire ciò che Dio approva, questa attenzione che ingloba tutta la vita, per quale ragione? Guardate il versetto 13, l'ultima frase, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Se non avviene questa esortazione, se non viene questo ricordarci dei requisiti morali di Dio, il pericolo è che uno si indurisca per la seduzione del peccato. Se perdiamo di vista la chiamata all'ubbidienza e la santificazione, rischiamo di essere induriti al punto di non riconoscere più i nostri peccati. E notate cosa dice poi. Dice che la persona che è indurita per la seduzione del peccato non è un cristiano, perché non è partecipi di Cristo. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia. Persona che è indurita per la seduzione del peccato dimostra di non essere partecipe di Cristo, dimostra di non perseverare nella fiducia, nell'appoggiarsi in modo pratico sulle promesse di Dio e con i frutti che accompagnano. Nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Comincia a scendere a compromessi, comincia ad accettare un piccolo peccato, poi l'altro, e alla fine sei indurito. Prima Timoteo 4:2 parla anche di questo indurimento, non dovete andarlo a vedere. L'apostolo Paolo in quel contesto parla di una condizione in cui, a ragione delle ipocrisie di uomini bugiardi che dicono che non importa come vivi ma soltanto ciò che dici, a ragione dell'ipocrisia degli uomini bugiardi si diventa, parole testuali, segnati da un marchio nella coscienza. La stessa idea, induriti dal peccato, marchiati nella coscienza, vuol dire ustionati come da un ferro da stiro. La pelle diventa dura quando viene ustionata. La coscienza, succede la stessa cosa. Peccare diventa sempre più facile, ci lasciamo sedurre, attirare, corteggiare dal peccato, e prima che ce ne rendiamo conto abbiamo voltato le spalle alla via della santificazione. E non ci devono essere dubbi. Ebrei 12:14 dice che la santificazione è qualcosa senza il quale nessuno vedrà il Signore. E poi aggiunge: si resta privi della grazia di Dio. Si dimostra di non aver sperimentato la grazia trasformativa di Dio. Caro fratello, cara sorella, caro ascoltatore, stai vivendo sotto un'illusione? Ci sono nella tua vita delle evidenze di grazia reali, tangibili? Ti stai appropriando di Cristo ogni giorno per ricevere quello di cui hai bisogno? Ti stai appropriando ogni giorno della sua grazia? Seconda Timoteo 2:1, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù per combattere contro i peccati e dimostrare la tua parte con Cristo. O invece, come dice l'apostolo, siamo illusi. Questo ci porta al nostro secondo punto. Cosa mi può rivelare la mia condizione? Come posso sapere se sono o meno sulla via della salvezza, se conosco o meno la grazia di Dio che trasforma? E dal versetto 10 all'11 vediamo la descrizione del peccatore che si professa credente ma non vive come tale. La descrizione. Abbiamo qui 10 descrizioni, è un elenco come tanti altri elenchi nel Nuovo Testamento, e ci fa vedere che la Bibbia non ci lascia nei dubbi sul fatto che il peccato e i peccati individuali sono ciò che rende l'uomo nemico di Dio. Quando vediamo questi elenchi non lascia spazio per dire: ahimè, sono un grande peccatore, perdonami Signore per il mio essere un peccatore. Non ci permette di parlare così e poi seguire sulla nostra via con un pentimento generale: ahimè, sono un grande peccatore. Non è solo la condizione di peccatori che ci rende nemici di Dio, sono i peccati individuali elencati qui che rendono all'uomo nemico di Dio, che ti rende e mi rende nemico di Dio. Questi peccati, se presenti nella vita della persona che si professa credente, dice Paolo, impediranno la sua entrata nel regno di Dio. Ora, ci dobbiamo fermare un attimo, perché chi può dire di non aver peccato? Significa questo, questa enfasi sui peccati individuali, che finché non riuscirò a smettere di commettere peccato nel cuore, nel comportamento, il mio destino è l'inferno? È questo quello che ci viene insegnato? Potrebbe essere una conclusione, ma è una conclusione sbagliata. Prima Giovanni 1,8 dice: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. Inganniamo noi stessi. Cioè c'è un altro inganno, un altro pericolo di autoinganno, ed è quello di pensare che in questa vita potremo sbarazzarci del peccato. Cosa sta insegnando allora la parola di Dio? Andiamo a Romani 7, 22 al 23, per trovare la risposta a questo paradosso, si potrebbe pensare. Romani 7, e dal versetto 14 fino al 25, è un brano che vi incoraggio a leggere per comprendere la dinamica della santificazione nel contesto del peccato che ancora, in modo residuale, come un residuo, si trova nelle nostre vite. La chiave per capire la condizione spirituale sta in questo: qual è il tuo atteggiamento verso il peccato? L'atteggiamento del credente è quello dell'Apostolo Paolo, Romani 7, 22 al 23. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Ora, per comprendere la condizione del credente in questo periodo della storia della salvezza, il miglior modo per riassumere la sua condizione è l'idea del combattimento. Del credente il peccato è un corpo estraneo, è un nemico, e finché il credente lo vede come tale, può essere persuaso di essere figlio di Dio. Può essere persuaso, finché è in combattimento, finché il peccato è il nemico. Il credente nato di nuovo non soltanto sarà in un combattimento spirituale, ma sperimenterà delle vittorie sui peccati individuali della propria vita. Sperimenterà la santificazione progressiva. Però non vogliamo perdere di vista quello che è la verità di questi versetti, ed è che Paolo mette a fuoco persone che non hanno alcuno scrupolo, non hanno alcun combattimento, forse negano addirittura il fatto che Dio si interessi per la moralità dei suoi figli. Per riassumere, potremmo dire che se la vita di una persona è caratterizzata più da questi peccati e il pentimento e la conseguente riforma di vita è assente, se una persona è caratterizzata da questi peccati e altri e non ha la conseguente riforma di vita, quella persona non deve illudersi, perché il credente vive mettendo a morte il peccato e i peccati individuali. Quali sono alcuni dei peccatori? Notate che non dice l'atto di fornicare, parla di fornicatori, una condizione, un'identità quasi. Fornicatori, adulteri, idolatri, effeminati, sodomiti, ladri, avari, ubriachi, oltraggiatori, rapinatori, non erediteranno il regno di Dio. Voglio fermarmi e parlare per alcuni minuti su due parole in questo elenco. Abbiamo parlato di altre di queste parole, però qui troviamo uno dei versetti più chiari riguardo l'insegnamento biblico riguardo l'omosessualità. E voglio che passiamo qualche minuto pensando e meditando su ciò che insegna la Bibbia sul peccato dell'omosessualità. Ora, perché? Perché ci fermiamo su questo peccato e non su altri? Sicuramente perché in un elenco di questo tipo, non forse l'unico, però quello che è in modo più spiccato, è l'unico peccato che sta subendo una revisione, una redefinizione nella Chiesa. La cultura ormai non ha neanche una categoria per il peccato, però la Chiesa purtroppo, la Chiesa sta crollando sotto la pressione di quello che viene spacciato come una nuova moralità sessuale. E forse è soprattutto necessario, non solo, ma soprattutto per i nostri giovani che sono vulnerabili alle insidie della nuova moralità, questa revisione che si sta portando avanti sotto i nostri occhi. Pochi nella Chiesa penserebbero di dover definire la sessualità nell'area della fornicazione o nell'adulterio, però nell'ambito dell'omosessualità si sta cercando di ridefinirlo. Molti vogliono ridefinire la sessualità in quest'area. Abbiamo due parole qui che vi invito a osservare: effeminati e sodomiti, nel gruppo di persone che non erediteranno il regno di Dio. La parola effeminati è la parola malakoi, che letteralmente vuol dire morbidi, sofici. Proverbi 25:15 parla della lingua dolce nella traduzione greca, e ovviamente capiamo il senso. Uomini sofici nel contesto della sessualità sarebbe il partner passivo o nell'atto sessuale e nella relazione omosessuale. Notate che non parla solo dell'atto, ma parla anche dell'identità. Io ho caldo, scusate, non so se possiamo riaccendere. Poi ecco, effeminati, e poi abbiamo quest'altra parola, sodomiti. La parola è arsenokoitai, arsen uomo, koitai, atto sessuale. Atto sessuale tra uomini. Abbraccia l'omosessualità nella sua totalità. Atti, orientamento, verrebbe chiamato oggi, tendenza, stile di vita, eccetera. Non solo parla dell'atto, ma della cosiddetta identità. 360 gradi. Alcune persone stanno cercando di convincere il mondo che la Bibbia non insegna che l'omosessualità è un peccato. Si chiamano i revisionisti. Ci sono revisionisti in tutti i campi, revisionisti della storia, vediamo. E ci sono anche i revisionisti dell'etica sessuale. Una visione revisionista della sessualità porta a voler svuotare queste parole del suo significato biblico e dargli un'altra definizione. Ora, come possono le persone, i revisionisti, dire che la Bibbia accetta l'omosessualità? Fanno giochi di parole per cercare di girare intorno il greco. Però noi vediamo due parole che sono esattamente quello che è descritto nell'originale. Ovviamente la parola sodomiti trasmette un'idea molto chiara, viene dalla storia della distruzione di Sodoma e Gomorra. Alcuni revisionisti dicono che è già sbagliato parlare del peccato di Sodoma e Gomorra come il peccato dell'omosessualità, perché la ragione per cui furono distrutti era più ampio che la sola omosessualità. Ma Giuda, se volete venire con me a vedere Giuda, capitolo 1, versetto 7, prima dell'Apocalisse, Giuda 1, 7, dice: allo stesso modo Sodoma e Gomorra, le città vicine, che si abbandonarono come loro alla fornicazione e ai vizi contro natura, sono date come esempio, portando la pena di un fuoco eterno. Vediamo che la parola sodomita definisce bene quello che è il peccato dell'omosessualità. I revisionisti dicono che il peccato dietro la parola sodomiti non è la omosessualità necessariamente, ma è la prostituzione fatta da uomini. Infatti la parola se la dividi, arsen, uomo, coitei, atto sessuale, non necessariamente, dicono, parla della relazione omosessuale. Potrebbe essere solo un uomo che si prostituisce. Però l'unica cosa che bisogna fare per capire il senso di arseno coitei, la parola dietro la nostra parola sodomiti, è andare all'Antico Testamento, che è il mondo, diciamo, concettuale dell'Apostolo Paolo. È vero che l'Apostolo Paolo ha coniato questa parola, lo inventò, se vogliamo dire, arseno coite, non è l'unica volta che Paolo conia o inventa una parola nuova, ma non inventa il peccato che sta condannando. Da dove lo prese? Lo prese dall'Antico Testamento, Levitico 18:22. Dice: non avrai con un uomo, arsen, relazioni carnali, coitei. Vediamo le due parole che Paolo ha unito in una. Come si hanno con una donna, tutti e due hanno commesso una cosa abominevole, dovranno essere messi a morte. Levitico 20:13 dice: se uno ha con un uomo, arsen, relazioni sessuali, coitei, come si ha con una donna, tutti e due hanno commesso una cosa abominevole. Così stabiliamo che il peccato che Paolo ha in mente è l'omosessualità, che include ma non è limitato all'atto sessuale, include ciò che oggi chiameremo l'orientamento, la tendenza, comprende l'interità della omosessualità. Voglio rispondere a quattro obiezioni che forse verrebbero portati a una presentazione dell'etica biblica. La prima obiezione che tante volte si sente è che Gesù non ne parlò mai. Gesù non ne parlò mai. I revisionisti dicono: perché voi cristiani siete così ossessionati con qualcosa del quale Gesù non ne parlò? È vero questo? Non ne parlò Gesù dell'omosessualità? Sicuramente, per essere intellettualmente onesti, dobbiamo dire che Gesù non ne parlò come ne parla l'Apostolo Paolo, in modo diretto, perché si trovava in un contesto dove la legge mosaica era applicata. Però ciò che disse Gesù riguardo alla sessualità è chiaramente applicabile all'omosessualità. Non dovete seguirmi in questi versetti che vedremo, se volete annotarveli e poi andarli a vedere potete farlo. Il primo insegnamento di Gesù riguardo alla sessualità, che tocca anche l'omosessualità, si trova in Matteo 5, 27 al 30. Ed è il brano famoso in cui Gesù dice che è venuto per adempiere la legge. Significa che lui venne per insegnare il significato più profondo della legge morale. Il significato più profondo, cioè che non era solo le azioni, ma era anche il cuore. E quando lui dice di adempiere la legge morale, include le leggi riguardo la sessualità, include la legge contro l'omosessualità, che abbiamo letto in Levitico 18 e 20. Così Matteo 5, 27 al 30, Gesù fa riferimento alla legge che abarca, comprende tutto quello che ha scritto nell'Antico Testamento. Matteo 15, nell'episodio in cui Gesù dice che non è ciò che è fuori che contamina l'uomo, ma ciò che è nel cuore, poi va a elencare ciò che viene fuori dal cuore e contamina l'uomo, includendo l'immoralità sessuale. È interessante che è al plurale le immoralità sessuali, è al plurale. Questo cosa comprende? Comprende tutti gli atti sessuali al di fuori del matrimonio. Gesù insegnò chiaramente che ogni atto sessuale al di fuori del matrimonio ci rende impuri. Fornicazione eterosessuale, atti omosessuali, nell'Antico Testamento c'è anche il bestialismo, c'è l'incesto, tutto ciò che l'Antico Testamento, tutta la sessualità anomala che l'Antico Testamento condanna, Gesù lo include nella sua frase di ciò che contamina l'uomo. Matteo 19, 4 a 6, Gesù dichiara definitivamente, nel contesto di quando i farisei gli chiedono il perché del divorzio, Gesù dice: si appella al brano in cui è descritta il disegno originale di Dio nella creazione. Gesù dice: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e due diverranno una sola carne. Gesù dice che l'intento di Dio, il suo disegno dall'inizio, era chiaramente un disegno binario. Forse qualcuno di voi ha sentito la sessualità non binaria, ma la Bibbia presenta una sessualità binaria, cioè fatta di due, uomo e donna, stabilito dalla creazione. Gesù chiaramente parla della disapprovazione della omosessualità. Così la prima obiezione, possiamo dire, non tiene acqua. La seconda: Paolo forse vietò solo le relazioni di abusi, non le relazioni amorevoli monogami. Forse Paolo non era neanche consapevole della possibilità che due uomini possono vivere in modo monogamo, in modo impegnato. Ma questo non è vero. L'idea delle relazioni tra due uomini che duravano nel tempo era comune, nel primo secolo e anche prima. Un poeta romano parla di uomini effeminati che in modo volontario prendevano un impegno per essere le mogli di un uomo della sua stessa età. Ne parla Platone di queste relazioni amorevoli, monogami. E già il fatto che il testo parla di malakoi, effeminati, il partner passivo, e sodomita, il partner attivo, ci porta alla conclusione che esistevano già queste categorie di relazioni e Paolo li condanna, come gli altri peccati qui elencati. Un'altra obiezione è che forse Paolo non era consapevole del orientamento sessuale. Orientamento sessuale è l'idea che certe persone hanno un'identità omosessuale, lesbica, bisessuale, eccetera, e che questa identità definisce chi sono. E l'obiezione nasce dall'idea che la psicologia ci ha aperto gli occhi. Prima si ragionava soltanto in base alle azioni delle persone, ma da quando è arrivato Freud, Jung, abbiamo scoperto quest'idea dell'orientamento, cioè la tua identità più essenziale. Paolo non sapeva niente di queste cose, è vero? No, non è affatto vero. Paolo sapeva di questo concetto. Elencheremo le teorie che giravano nel mondo antico, che cercavano di spiegare il perché del desiderio di certe persone di vivere fuori il disegno binario uomo-donna, però l'importante è che nel mondo antico molti attribuivano le forme di sessualità non binarie ad influenze esterne e anche interne. Paolo, molto chiaro nell'affermare la continuazione della moralità dell'Antico Testamento nel Nuovo. Forse parlando di orientamento ci verrebbe da dire: ma che dire di sentimenti forti di una persona di voler avere relazioni con un uomo, le passioni? La risposta è la stessa per tutti noi altri peccatori: devono essere messi a morte, devono essere uccisi. Le passioni, le emozioni, le azioni, le passioni sono tutti e due peccaminose. Poi vedremo che in questo brano stesso c'è una grande speranza offerta, però prima di dare la speranza dobbiamo essere chiari su quello che Dio chiama un peccato. Forse l'ultima obiezione è quella più forte: Dio vuole che io sia felice, no? Forse questo è meno intellettuale, più nella valuta di oggi, delle emozioni. Perché Dio impedirebbe qualcosa che sembra così giusto? Una cosa da dire è che è pericoloso decidere ciò che è giusto o sbagliato quando qualsiasi metro viene usato che non sia la parola di Dio. Possiamo affermare che Dio vuole che siamo felici. Amen? Dio vuole che siamo felici. Ma la felicità in cosa sta? Sta nella santità. Sta nel fare le cose a modo suo, e ciò che Dio comanda è ciò che rende felici. Nel 1975 un tale McHugh divenne il capo di psichiatria alla Johns Hopkins E lui decise di mettere alla prova le dichiarazioni degli uomini che avevano subito una chirurgia per cambiare sesso. Voleva sapere se avevano trovato veramente la soluzione alla loro infelicità psicologica. E lui fece la sua ricerca, questo McHugh, e trovò che la maggior parte di coloro che avevano fatto la chirurgia non avevano dei rimpianti. Però era soltanto una parte della storia, perché McHugh trovò che in ogni altro rispetto poco era cambiato nella loro condizione psicologica. Avevano gli stessi problemi di prima nelle relazioni, al lavoro, a livello emotivo. La speranza di poter fiorire grazie alla chirurgia emozionalmente non era stata adempiuta. Poi dice lui, da psichiatri ho pensato avremmo fatto meglio a concentrarci sull'aggiustare le loro menti che non la loro sessualità. Il che ci porta alle ultime considerazioni. C'è speranza. C'è speranza. Ma prima di arrivare alla speranza, di versetto 11, bisogna sottolineare il destino dei peccatori che si professano credenti ma non vivono come tale. Dice che questo elenco di peccatori non pentiti, cosa dice? Non erediteranno il regno di Dio. È un'illusione. Pensare che puoi abbandonarti al peccato, che Dio ti accoglierà, è lontano dalla verità biblica. Leggiamo nel libro dell'Apocalisse che regnerà con giustizia su una nuova creazione, include sicuramente giustizia sociale, ma include anche la giustizia morale. Regnerà sui nuovi cieli e la nuova terra, nella sua visione della fine dei tempi. Giovanni descrive la città dove non ci sarà nulla di impuro, né abominazione, né falsità. Questa è la descrizione del regno di Dio. Ma aspetta, non siamo salvati per grazia, non per opere? Queste parole mi mettono in difficoltà. E se continuiamo a pensare nel modo di parlare dell'Apocalisse, dice che quelli che hanno il nome scritto nel libro della vita sono quelli che erediteranno il cielo. Però non dobbiamo dimenticare che chi ha il nome scritto nel libro della vita significa che dimostrerà la sua condizione di vivo nella pratica, manifestando la sua nuova identità. Romani 6:22, ma ora liberati dal peccato, fatti servi di Dio, qualcosa che è successo, liberati dal peccato, fatti, è un'azione che Dio ha fatto su di noi, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Lì ci sono tutti i componenti. Liberati dal meraviglioso Vangelo di Cristo, la sua opera in croce. La vita eterna è nostra, sì, però nel percorso verso la vita eterna avremo i frutti della santificazione. Non li puoi separare. Se sei libero dal peccato, se sei fatto servo di Dio, di conseguenza avrai dei frutti di santificazione. L'ultima cosa, l'ultima meravigliosa verità che vogliamo considerare è la speranza dei peccatori. La speranza dei peccatori è anche del peccatore che si professa credente ma non vive come tale. Forse questa persona non è affatto un credente. Che speranza c'è per i peccatori? Voglio dirti che c'è una grande speranza per te che sei in lotta col tuo peccato. Guardate che meravigliose parole. Tali eravate alcuni di voi. Tali eravate. Che meravigliosa speranza. C'è per ogni peccatore in lotta col proprio peccato. La nostra identità, prima di convertirci, era il peccato, ma non lo è più. Paolo dice che è qualcosa del passato. Senz'altro le minacce di questi versetti sono spaventose. L'enfasi sulla necessità di vivere il cristianesimo in modo coerente. E se Paolo si fosse fermato al versetto 10, saremmo tutti disperati, ma non si ferma, e radica l'imperativo, cioè ripulite le vostre vite, radica l'imperativo nell'indicativo, cioè radica il fate nel fatto. Questa è una grande speranza, perché la santificazione funziona impulsati dall'opera compiuta di Cristo a nostro favore. Questo è quello che dice Paolo. La speranza è radicata nell'azione di Dio. Paolo insegna che dobbiamo perseverare nella santificazione non per raggiungere uno stato che non abbiamo, ma perché abbiamo già uno stato. Quali sono gli stati? Prima di tutto, lavati. Caro credente, figlio di Dio, figlia di Dio, la parola di Dio dice che sei stato lavato, pertanto vivi come tale. La nostra fedina penale è stata ripulita. Forse c'è un peccatore che è immerso nel suo peccato e a te vogliamo chiedere: sei stato lavato col sangue di Cristo? Lavati nel sangue di Cristo che purifica, trova una coscienza pulita per poi ripulirti in pratica giorno dopo giorno della tua vita peccaminosa. Peccatore cristiano, riconosci il fatto che sei stato lavato? Ciò che hai fatto ieri, ciò che ha caratterizzato la tua vita in questi anni, non grava più sulla tua coscienza. Ripulito, sei stato lavato. E cosa ci porta a voler fare? A tornare nella sporcizia? No, vogliamo vivere da uomini e donne lavate. Siamo stati santificati. Nota che parla al passato, è qualcosa che già è avvenuto. Santificati, messi da parte per un uso nobile. La nostra santificazione individuale è radicata nella nostra santificazione posizionale. Peccatore, forse non sei chiaro sulla tua condizione. Sei stato messo da parte per un uso nobile? Abbraccia Cristo come la tua santificazione e santificati ogni giorno. Peccatore cristiano, riconosci il fatto che sei santificato? Riconosci il fatto che sei messo da parte per un uso santo, che ogni azione, ogni pensiero, ogni gesto che hai fatto ieri, che hai fatto nel passato, è stato trasformato? Ed è tutto, a ragione del tuo contatto con Cristo, un atto puro, perfetto. E ora che vogliamo fare? Vogliamo agire, pensare in santità da ora in poi. Giustificati. Siamo stati giustificati. Pertanto viviamo come tale. Una parola meravigliosa. Siamo stati dichiarati giusti. Peccatore, sei stato dichiarato giusto davanti a Dio per la sola fede in Gesù? O stai cercando di guadagnarti ancora il tuo status di giusto davanti a Dio? Abbraccia Cristo come la tua unica giustizia, come il tuo unico atto di merito, che neanche quello è meritevole, perché per grazia. Considerati, dal momento in cui hai abbracciato Cristo, obiettivamente giusto davanti a Dio, e impulsati verso una vita di giustizia. Peccatore cristiano, riconosci che non puoi guadagnarti l'approvazione di Dio con i tuoi meriti? Lo sai? Sai che non c'è niente che nessuno possa fare per raggiungere niente la tua salvezza, e non c'è niente che nessuno possa fare per togliere una virgola alla tua condizione davanti a Dio. Poi impulsati verso la giustizia pratica. La nostra speranza è radicata nell'azione, e poi la nostra speranza è radicata in una persona, o potremmo dire tre persone. Guardate, è il Dio trinitario, colui che ha fatto quest'opera meravigliosa. Siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo, mediante lo Spirito del nostro Dio. Che meraviglia questo progetto di quello che è stato fatto. Di chi porta il sigillo? Paolo ha voluto affermare con tutta la forza che poteva. Non solo il Padre, non solo il Figlio, non solo lo Spirito, ma tutti e tre sono impegnati nel renderti salvo, giustificato, santificato. Che speranza, non è vero? È Lui che lo fa. Lui che ti ha lavato, ti ha santificato, ti ha giustificato affinché tu possa ereditare il regno dei cieli. E chi potrà contraddire l'opera del Dio tre volte santo? C'è grande speranza. Vogliamo meditare nel prendere gli elementi questa mattina sulla meraviglia del Vangelo. Forse per noi è difficile equilibrare questi due aspetti della opera compiuta di Cristo. Per noi, una volta per tutte, è la necessaria, conseguente trasformazione di vita alla quale ci chiama e per la quale ci mette in la posizione di adempiere. Ma questo è quello che vogliamo meditare. L'opera compiuta di Cristo è la chiamata a vivere in modo coerente con quello che è stato fatto per noi. Vogliamo chiamare Deborah e Enrico e Cristina per cantare. Meditiamo sulla nostra nuova identità. Questo canto parla, se non sbaglio, la nuova identità che abbiamo in Cristo. Non quell'elenco di cose che era stato elencato, ma in Cristo. Cantiamo.